Lezioni di podcast. Approfondimenti sul podcast. Dal Master in Comunicazione della Scienza di Trieste.
The Naked Scientist, una trasmissione radiofonica e un podcast di successo in onda ogni settimana, dove la scienza la fanno gli scienziati. Chris Smith, biologo dell'Università di Cambridge, è tra i suoi fondatori. Quando e come avete iniziato a fare radio? Abbiamo iniziato nel 1999. Stavo facendo dei laboratori per il Cambridge Science Festival, un open day che si tiene una volta all'anno. Spiegavamo come estrarre il DNA da una cipolla, usando gli ingredienti che si trovano in una normale cucina. Fra il pubblico c'erano alcune persone che lavoravano in una radio locale che ci hanno chiesto di intervenire a un programma radiofonico e raccontare quello che facevamo per il festival. Doveva essere un'intervista di 5 minuti, ma alla fine siamo andati avanti per 2 ore chiacchierando e mandando musica in onda. Da qua ci è venuta l'idea per fare un programma di scienza in radio. Dopo questa esperienza ho iniziato il mio programma nel 2000. Ho ottenuto alcuni finanziamenti da una fondazione per la ricerca chiamata EBSRC, che mi ha permesso di comprare un po' di tempo in onda da una radio commerciale. Così, insieme ad alcuni colleghi, ho iniziato. Abbiamo cominciato a fare un programma settimanale di circa un'ora, che ha avuto subito molto successo e dopo un anno abbiamo iniziato una nuova edizione, che finalmente era The Naked Scientist, nel 2001. E da allora non ci siamo più fermati. Quando avete iniziato a fare il podcast? All'inizio andavate solo in radio, vero? Sì, è vero. Nel 2000, durante la prima serie, andavamo soltanto sulla radio. Dato che però la copertura era ristretta a solo una piccola area della nostra nazione, il grande lavoro che facevamo per ogni puntata in un certo modo andava perso, sia perché un potenziale ascoltatore poteva trovarsi fuori dall'area coperta, ma anche perché poteva perdere il programma quando andava in onda. Quindi abbiamo pensato di usare internet per rendere il programma accessibile da tutto il mondo e virtualmente per sempre. Quando perciò ho lanciato la nuova serie nel 2001, abbiamo ricominciato sia andando in onda, sia pubblicando simultaneamente il programma su internet. Quindi abbiamo creato thenakedscientist.com su internet e abbiamo cominciato a caricare tutti i programmi radio, insieme a una trascrizione di quello di cui avevamo parlato, così che, attraverso Google, si potesse trovare l'argomento che trattava ciascuna trasmissione. Era il 2001 e questa era la prima generazione di podcast. È stato anche il primo esempio di argomento scientifico. Scienza in radio che era scaricabile e che la gente poteva o ascoltare in streaming o sul proprio computer. Siamo andati avanti così fino al 2005. Nel 2005, quando il podcasting vero e proprio ha preso piede, ho ripubblicato tutti i nostri file audio come podcast. A quel punto il programma è davvero decollato perché avevamo un così grande catalogo di programmi di scienza già disponibili in internet. Li abbiamo semplicemente pubblicati, dando così accesso alla gente attraverso questo nuovo media. Questo è davvero quello che ha portato il nostro programma al grande successo. Prima di questo, infatti, soltanto qualche centinaio di persone ascoltava il programma, ma non appena l'abbiamo reso disponibile in podcast, siamo passati a migliaia di utenti che ogni settimana scaricavano il podcast. La trasmissione che va in radio è diversa da quella che offrite sul podcast? Il podcast è esattamente quello che viene trasmesso in onda. Prendiamo la registrazione della trasmissione un'ora dal vivo senza tagli. L'unica modifica è che nel podcast rimuoviamo alcuni messaggi pubblicitari che vanno nella versione radio. Quindi, quello che va su internet è una versione senza editing della trasmissione originale e viene pubblicata 2 giorni dopo che è andata in onda. Offrite anche altri podcast oltre a quello della trasmissione radiofonica? Sì, certo, stiamo pensando di incrementare l'offerta. Per ora abbiamo 2 edizioni dei podcast di The Naked Scientist. Una è appunto The Naked Scientist e l'altra è The Naked Scientist Enhanced. La seconda versione è in formato M4A. Questo permette che il podcast sia suddiviso in capitoli, così quando una persona ascolta il programma per esempio con un iPod, Se non desidera ascoltarlo tutto, se c'è una parte in particolare che vuole sentire, può saltare direttamente a quella sezione, selezionando il capitolo sull'iPod. In più stiamo iniziando il lancio di alcune componenti del programma. Abbiamo il podcast La domanda della settimana, dove tagliamo proprio la parte del programma dedicata a questo. Faremo lo stesso con Kitchen Science e con le news. Recentemente abbiamo anche lanciato un nuovo programma che è il nostro Live Science Phone-In, dove la gente ci telefona e fa domande su qualsiasi tema scientifico e noi rispondiamo. È un programma di mezz'ora, che verrà pubblicato il venerdì. Interagite con il vostro pubblico? Sì, essendo il nostro un programma che va sulla radio, abbiamo circa 100.000 ascoltatori che possono telefonare, mandare email o sms durante il programma. In questo modo viene offerta un'ulteriore dimensione al podcast, perché queste persone possono influenzare il modo in cui facciamo i diversi pezzi di programma e contribuire. Noi pensiamo che il loro contributo sia davvero importante, perché fa sì che gli ospiti che appaiono nel programma ricevano domande a un livello che il pubblico vuole sentire, e questo significa che il pubblico generico può capire quello di cui si discute. Significa anche che la gente si sente parte del programma e penso che questo aggiunga valore e avvicini la gente a quello che cerchiamo di fare. Allo stesso tempo, il podcast rende il programma fruibile da un'audience molto più grande. Questa audience può mandarci un feedback via email e queste email sono poi inserite dentro allo show. In questo modo la gente, non solo quella che ci segue in radio, ma anche un pubblico internazionale, può partecipare al programma. Pensiamo sia davvero importante avere una relazione forte con chi ci ascolta. Per quanto riguarda gli argomenti che trattate in trasmissione, siete interessati al rapporto fra scienza e società o preferite tematiche collegate alle scienze dure? A essere onesti, tutti quelli coinvolti nel progetto sono a loro volta scienziati. E questa è la cosa più importante del nostro programma. Lavoriamo solo con scienziati. La scienza sta proprio in cima alla nostra lista di priorità. Ci sediamo e pensiamo a cosa vogliamo sia nel programma, ci chiediamo l'uno con l'altro, che cosa ti interessa? Quindi usiamo il nostro interesse e passione per la scienza insieme a ciò che è fra le notizie del momento, cosa è nell'interesse generale dell'opinione pubblica e cosa ci chiedono via email. Valutando tutto questo decidiamo quali argomenti vogliamo includere nel programma. Non c'è una formula magica, facciamo solo quello che ci interessa e speriamo che questo interessi anche alla gente. Fino adesso è stato così. Quindi funziona abbastanza bene. Sapete quanta gente in media ogni settimana scarica il vostro podcast? Sappiamo che il nostro programma esce dal nostro server in circa 60.000 copie alla settimana. Il 10% dei download si riferisce alla versione enhanced, il restante 90% sono dell'MP3 originale. Questo ci mette nel 5% dei migliori podcast del Regno Unito. Metà dei download vanno in America, il 15-20% va in Inghilterra e il resto in tutto il mondo. Fra le nazioni più gettonate ci sono il Canada, l'Australia, l'India, la Cina e molte nazioni europee, come la Germania, l'area scandinava, Norvegia e Svezia e anche un po' l'Italia. Una domanda impertinente, come vi finanziate? Fino ad oggi sono riuscito a finanziare tutto facendo delle richieste per delle borse offerte da organismi che offrono fondi di questo genere. Di solito si trattava di fondazioni per la ricerca, che sono organizzazioni che godono di fondi derivati dal supporto privato o del governo. Di solito finanziano la ricerca, ma dato che investono parte dei soldi dei contribuenti nella scienza, investono un'altra parte nel public understanding of science, semplicemente perché sono obbligati a spiegare in cosa spendono i soldi. Per questo motivo, ogni anno hanno una certa cifra di progetti per comunicare la scienza che viene fatta non solo nel nostro paese, ma in tutto il mondo, per far sì che la gente accolga favorevolmente ciò che la scienza fa. Attualmente siamo aiutati dal Wellcome Trust, che sono la fondazione più importante per il supporto economico in campo biomedico, e dalle EPSRC, una fondazione per la fisica, l'ingegneria e la chimica. Fra tutte e due abbiamo la copertura per tutto lo spettro delle materie scientifiche. È così che paghiamo le spese e i compensi del nostro personale. Un'ultima domanda, da dove viene il nome The Naked Scientist? È venuto fuori un giorno mentre lavavo i piatti. L'ho scelto perché il sesso vende sempre. Fa ridere la gente. Il problema con la scienza è che la gente pensa che sia noiosa. Se hai un nome così è impossibile non ridere, ma allo stesso tempo prenderlo sul serio. Quindi ho pensato di ritrarre il fatto che noi in realtà facciamo scienza proprio come cuciniamo. Questo ha fatto cadere le barriere e l'abbiamo reso divertente e interessante.
Lezioni di podcast. Approfondimenti sul podcast. Dal Master in Comunicazione della Scienza di Trieste.